Allora, buonasera e grazie per l'invito a prendere parte a questo convegno, grazie ai convenuti. Più vicino? Ecco. Sì, ho assunto da poco, diciamo operativamente da un mese all'incirca, la direzione generale per la formazione nella funzione pubblica. E mi sono trovato davanti, diciamo, a questo progetto a cui non avevo partecipato, alla cui ideazione, diciamo, non avevo partecipato, questo progetto di cui parliamo oggi più specificamente nel quadro della programmazione del PON Governance. E questo progetto etica nel sud, etica nel mezzogiorno, dove etica è un acronimo che indica l'efficacia, la trasparenza e l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni. In qualche modo questo acronimo suscita perplessità in prima istanza, no? Perché se parliamo di etica, forse poi l'efficacia, la trasparenza, l'innovazione sono altre cose, sono cose che sì, forse c'entrano, ma non c'entrano. Il problema della costruzione dell'etica pubblica è un problema complesso, un problema che riguarda gli aspetti valoriali, culturali, i comportamenti, le tradizioni anche, no? Cioè, tutto. Un'analisi sociologica del ritardo di sviluppo del Mezzogiorno che fa riferimento alla concezione del cosiddetto familismo amorale che fu studiata da Banfield dopo la Seconda Guerra Mondiale, studiando i comportamenti. Poi la tematica del familismo amorale è stata dibattuta lungamente. Insomma, uno dice, va bene, ma in fin dei conti di che cosa stiamo parlando? Qual è la relazione fra questi due aspetti, fra l'aspetto, diciamo, dell'efficacia, della trasparenza, dell'innovazione e l'aspetto dell'etica? Ecco, io sono arrivato da poco tempo a occuparmi di questo progetto e sono arrivato provenendo da un'esperienza, diciamo, concreta di costruzione legislativa, dalla costruzione della legge Brunetta. Come consigliere del ministro ho partecipato alla stesura prima del disegno di legge delega e poi del decreto legislativo 150 di attuazione del disegno della riforma. E in termini estremamente semplici, io vorrei dire il nucleo, il nocciolo della riforma qual è? Il nocciolo della riforma è quello del rafforzamento della funzione del dirigente pubblico. Del dirigente pubblico. Un notevole rafforzamento con responsabilità e autonomia del dirigente pubblico. Perché dico questo? Beh, perché se si guarda in filigrana la strumentazione che è stata disposta dalla norma, è una strumentazione che alla fine non fa altro che rafforzare il ruolo del dirigente pubblico, renderlo autonomo nei confronti sia del potere politico sia del potere sindacale, per certi versi, questo bisogna dirlo, certamente, ecco, e renderlo responsabile e di quello che fa, valutato e, diciamo, trasparente rispetto anche all'opinione esterna. Cioè, in qualche modo noi vediamo che la scelta di una programmazione per obiettivi, di una valutazione della performance dell'amministrazione e delle strutture, perciò dei dirigenti, attraverso un sistema di obiettivi formulati anno per anno, attraverso il piano della performance, che prevede che ogni amministrazione si doti di un piano della performance reso pubblico ai cittadini ogni anno a gennaio e pubblichi che cosa intende fare, quali obiettivi intende perseguire nell'arco del triennio successivo, del triennio a partire dall'anno in corso e i 2 anni successivi. Obiettivi che devono essere quantificabili, non possono essere soltanto, diciamo, espressi in termini qualitativi. Obiettivi che debbono essere sfidanti, non possono essere obiettivi di cose che già sono state raggiunte o sono facilmente raggiungibili. Devono costituire un'iniziativa, un qualcosa in più rispetto a quello che esiste. Il fatto che il conseguimento di questi obiettivi venga valutato ogni anno, per cui ogni anno ci sia o oltre al piano della performance, il rapporto sulla performance dell'anno precedente. Anche questo reso pubblico non soltanto agli organi di controllo, ma più in generale alla popolazione, potremmo dire all'opinione pubblica, ma poi se vogliamo in democrazia dovremmo dire al popolo sovrano in qualche modo, che è, diciamo, quello il vero datore di lavoro della pubblica amministrazione. Ecco, questo, cioè la formulazione degli obiettivi e l'abitudine a renderne conto, è uno strumento fondamentale che libera in qualche modo anche il management stesso da arbitri, perché il manager il quale ha degli obiettivi, li consegue pubblicamente, ha una sua autonomia, ha una sua credibilità, diciamo, che acquista anche indipendentemente, forse più indipendentemente dal fatto che rischi di fare carriera attraverso favori fatti a questo o a quell'altro, insomma, in qualche modo ha una sua responsabilità maggiore. Ma poi, gli altri strumenti che vengono messi in mano della dirigenza sono altrettanto importanti. Allora, la trasparenza richiede che tutto quanto fa parte del lavoro pubblico, dai curricula dei dirigenti alle loro remunerazioni, agli incarichi che vengono dati al di fuori dal compito normale, dal primo compito che il dirigente ha, alle collaborazioni, le presenze in organi controllati, in amministrazioni o anche fuori dall'amministrazione, che tutto questo venga reso pubblico come un dovere nei confronti della opinione pubblica. Ecco, questo costituisce un altro motivo, diciamo, che certo impone degli obblighi, non c'è dubbio, al management pubblico impone degli obblighi, però in qualche modo ne rende anche più chiara la funzione, è anche più, diciamo, responsabile nei confronti di una concezione della pubblica amministrazione che è più simile a quella dell'accountability del mondo anglosassone, cioè la responsabilità, ma la responsabilità che si fonda sulla rendicontazione, ecco, sul rendere conto di ciò che si fa. E poi ancora la soddisfazione degli utenti che viene indicata come uno strumento fondamentale di valutazione almeno della qualità percepita. Certo, poi il manager deve essere in grado nella sua azione, deve essere in grado di bilanciare quella che è la soddisfazione della popolazione in generale, che poi può essere anche interpretata attraverso la dote dell'efficienza, per cui la soddisfazione dei contribuenti, quanto costa fare qualcosa, e bilanciare questo con la soddisfazione, con l'efficacia, con quello che rende invece in termini di soddisfazione dei clienti o degli utenti dell'amministrazione stessa. E qui si parlerà la nobiltà degli amministratori, proprio in questa capacità di rendere il meno possibile insoddisfatti entrambi i lati, ecco, per cui sia chi paga sia chi riceve il beneficio. Ecco, però questa è una parte fondamentale, la rilevazione della soddisfazione degli utenti, non solo perché, diciamo, rende un miglior servizio, può rendere un miglior servizio, può servire a migliorare l'immagine della pubblica amministrazione, lo status dei dipendenti pubblici, ma anche perché la soddisfazione degli utenti o dei clienti è un principio fondamentale di innovazione organizzativa. Diciamo che tutta la rivoluzione organizzativa che è nata nel privato ormai da diversi anni, del business process reengineering, si basa essenzialmente sulla organizzazione per processi anziché per funzioni delle organizzazioni complesse, e l'organizzazione per processi definisce i processi a partire da un cliente che deve essere soddisfatto e da un dirigente che ha funzioni immediate di interfacciarsi con quel cliente e di curare che una serie di funzioni trasversali, non verticali, che vengono svolte dall'organizzazione, funzioni in modo tale da portare effettivamente alla soddisfazione del cliente. E non è soltanto, diciamo, un problema di interazione unidirezionale, non è soltanto l'organizzazione che si forma, che si conforma, che si plasma per raggiungere l'obiettivo della soddisfazione del cliente, è anche il senso opposto, cioè anche il cliente che è in grado, attraverso la sua interazione con l'organizzazione, di comunicare gli obiettivi di innovazione, cioè quello che il cliente stesso individua che si possa fare per migliorare il servizio che viene reso e che magari dall'interno dell'organizzazione invece si vede male. A chiudere il cerchio che cosa c'è? Giustamente il ministro, io dico giustamente per come lo conosco, il ministro ha una doppia responsabilità, ha la responsabilità per la pubblica amministrazione da un lato e per l'innovazione dall'altro. È una responsabilità su cui si può discutere, perché poi l'innovazione dovrebbe essere sì quella della pubblica amministrazione, ma anche l'innovazione più in generale del sistema economico, del sistema tecnico del paese. Ecco, perché dico che giustamente? Perché giustamente, diciamo, la soluzione molte volte di questi problemi, la possibilità di impiantare, di migliorare le amministrazioni, consentendo una migliore accountability dei dirigenti attraverso trasparenza, rilevazione della soddisfazione degli utenti, misurazione, valutazione, deriva proprio dall'utilizzo di nuove tecnologie, è resa possibile dall'utilizzo di nuove tecnologie. E la tecnologia, la possibilità di disporre di dati, di strumenti di comunicazione, di strumenti di espressione del gradimento o meno, della soddisfazione o meno, è uno strumento forte che riesce in qualche maniera a portare anche gli altri al risultato, può riuscire almeno a portare anche gli altri al risultato. Ecco allora che se arriviamo a questo punto, cioè a comprendere il senso della riforma, a vederne gli aspetti, le interazioni, no, nelle linee di direzione principale, la confusione che avevamo all'inizio dicendo ma in fin dei conti cosa c'entra etica con efficienza, trasparenza, innovazione? Ecco, in realtà sono due facce della stessa medaglia, perché? Perché il senso della novità, no? C'è chi parla della rivoluzione, adesso la rivoluzione è una parola grossa e forse non è neanche adatta, ma in qualche modo il senso della novità della riforma della pubblica amministrazione che si sta cercando di portare a compimento è proprio questo, è proprio quello di creare una struttura di comportamenti, di obblighi anche, di doveri, ecco, che in qualche modo ricostituisca l'etica del servizio della pubblica amministrazione. E a me sembra, appunto, essendoci capitato da poco, per cui non essendo né un padre di questo progetto e nemmeno al punto attuale una sua funzione particolarmente rilevante, ecco, ci sto entrando dentro per cui sto cercando di capirlo, ma insomma mi sembra che in realtà le linee lungo le quali si muove siano linee che vanno esattamente in questa direzione. L'obiettivo generale del progetto si articola in tre obiettivi specifici. Il primo è quello della semplificazione e velocizzazione dei processi di attuazione delle politiche di sviluppo regionali, ovviamente. Il secondo è quello di sviluppare una maggiore trasparenza dei processi delle decisioni pubbliche. È una consapevole partecipazione dell'opinione pubblica, apertura, trasparenza sulle decisioni pubbliche. Il terzo è quello di internalizzare competenze specialistiche, per cui qui abbiamo l'aspetto innovativo, che garantiscano la semplificazione, la trasparenza dell'azione pubblica e attuino processi di innovazione organizzativa. Ecco, qui abbiamo un punto su cui mi sento di fare una specificazione che mi deriva da altre esperienze. In particolare io ho lavorato per 10 anni all'Istat, e l'Istat lavora in un contesto che è fortemente coordinato a livello europeo. L'Europa dà finanziamenti anche all'Istat, a tutti gli istituti di statistica, ma li dà con una filosofia molto stretta, che è quella di dire: io ti finanzio l'innovazione, però poi tu mi devi dimostrare che l'innovazione la porti a regime con fondi tuoi. Per cui il finanziamento è per un periodo sperimentale, fin quando l'innovazione non cammina. Dal momento in cui cammina, tu devi in qualche maniera portarla avanti da solo. Non solo, ma io ti finanzio nella misura in cui tu mi assicuri che questa cosa funzioni in questo modo. Cioè mi assicuri che il finanziamento che ti do è un finanziamento che non sostituisce attività fondamentali, ma invece costituisce un terreno di innovazione, per cui un terreno su cui ci sono rischi di fallimento più elevati, ci sono, diciamo, ecco, c'è tutta la tematica che riguarda l'innovazione normalmente, ecco. Però io te la finanzio nella misura in cui tu mi dimostri poi la capacità, una volta che l'innovazione ha prodotto il risultato atteso, e l'innovazione viene naturalmente concertata fra il centro e la periferia, non è qualcosa di imposto, penso un po' al discorso che faceva prima Sabina, che mi sembra molto interessante, del rapporto fra domanda e offerta di innovazione o domanda e offerta di assistenza tecnica, cioè, c'è una concertazione generale che fissa poi gli obiettivi, ecco. Ma in qualche modo il finanziamento è condizionato al fatto che poi l'amministrazione, in questo caso gli istituti di statistica, diano attuazione normale a quello che è stato finanziato a titolo sperimentale. Ecco. Poi naturalmente il progetto si propone obiettivi concreti, operativi, di varia natura, ecco, l'identificazione dei processi deboli dal punto di vista del rischio, della possibilità di corruzione, e per cui l'utilizzo di metodologie di risk assessment per identificare quali sono le aree che vanno presidiate, l'identificazione di modelli organizzativi che possano essere riutilizzati, che funzionino da buone pratiche, possano essere diffusi, modelli organizzativi, procedure e tecnologie di esperienze trasferibili, la conoscenza delle potenzialità di innovazione che sono legate a nuove norme, a nuovi servizi, a nuove tipologie infrastrutturali, nuove tecnologie, e ancora appunto la facoltà, la capacità da parte delle amministrazioni regionali di individuare e adottare e implementare innovazioni non solo di tecnologia ma anche di organizzazione, di rapporto con il pubblico. E poi ci sono ulteriori servizi a prototipo che si intende produrre nel quadro del progetto, che sono un servizio online di rilevazione delle criticità percepite e di rilevazione delle proposte da parte dei beneficiari, proposte di semplificazione e criticità nei confronti dell'integrità dell'azione pubblica, beneficiari ma cittadini, imprese, associazioni, altre amministrazioni, eccetera. E poi una forma di monitoraggio georeferenziato del procedere dei progetti approvati, per cui come questi progetti effettivamente si svolgono, quali risultati ottengono volta a volta, con quali tempi, ecco, dove, eccetera, per cui per vedere e mantenere una cabina di regia che controlli effettivamente nel corso del processo gli effettivi risultati ottenuti. Ecco, a me sembra che ci stiamo muovendo su una lunghezza d'onda che va molto bene, un po' è la direzione nella quale ci stiamo muovendo. Per me, diciamo, corrisponde un qualcosa che si avvicina al battesimo in questa nuova funzione, perché mi auguro che possiamo fare un buon lavoro. Non è l'unica cosa di cui mi sto occupando così, diciamo, ex novo completamente, ma insomma certamente è una importante, stimolante, ecco, e mi sembra che anche i rilievi che faceva Sabina, che sono sia critici per certi versi, però anche invece propositivi, anche, diciamo, ci sono degli elementi di eccellenza, degli elementi di novità che sfidano effettivamente, che ingaggiano l'attenzione, il desiderio, l'impegno di portare avanti risultati nuovi, che siano in qualche modo costituiscano l'apertura di vie nuove ed efficaci. Penso che sono un buono stimolo per dire impegniamoci, ecco, cerchiamo di ottenere il miglior risultato possibile. Grazie.